Detto tra noi, conversazioni con la direttrice.
Buonasera, ciao a tutti e a tutte. Lorenza Ghidini al microfono, rieccoci con l'appuntamento mensile in cui ci confrontiamo sui temi del periodo che viviamo. Ci scambiamo opinioni su quei temi e anche sulla radio e il suo lavoro. Saremo in diretta fino alle 19 e poi ancora domattina dalle 9.30 alle 10.30. Come sempre è un doppio appuntamento, ma l'argomento della conversazione resta lo stesso. A Milano ci sono stati due femminicidi questa settimana e varie manifestazioni per ricordare le vittime, Luciana Ronchi e Pamela Genini, uccise anche stavolta dagli uomini che frequentavano o che avevano frequentato. A Radio Popolare ve le abbiamo raccontate, abbiamo ragionato di come si può prevenire, di come si può intervenire e di come si dovrebbe educare. Proprio negli stessi giorni in cui la maggioranza ha deciso di vietare, cioè proprio vietare, l'educazione all'affettività e alla sessualità alle scuole elementari e alle medie. Insomma, se non fosse tragico sarebbe ridicolo, grottesco. Cosa gli devi spiegare a un adolescente? Mi sa che te la spiega lui semmai. Anzi, bisognerebbe iniziare dall'asilo a insegnare una cultura di rispetto reciproco fra bambini e bambine e a crescere i maschi con una cultura non prevaricante verso le femmine. Alla larga da stereotipi che resistono, per cui i maschi devono essere forti, perché ci sono dei risvolti di questo. Succede che non si sanno accettare i no dalle ragazze, che si resta spiazzati davanti a un rifiuto e magari non è facile gestire la rabbia. Bisogna essere capaci di, come dire, incassare senza sentirsi sminuiti nella propria mascolinità, senza pensare che lei è un po' tua e non vuoi che sia di nessun altro. Che poi anche per loro, per i bambini, i maschi, soddisfare queste aspettative della società, diciamo, può essere un peso sotto sotto, no? Magari un padre o qualcuno che ti dice non piangere come una bambina o cose così, è una cosa che ti può mettere ansia, no? Difficoltà. Il compito di crescere dei figli maschi con una cultura diversa dalla mascolinità tradizionale, che è alla base del patriarcato, è un compito fondamentale oggi, secondo me. Sicuramente riguarda molti e molte di voi. E vorrei parlare di questo stasera, al termine appunto di questa settimana in cui sono state uccise proprio qui vicino Luciana Ronchi e Pamela Genini. Allora chiedo a chi di voi ha figli maschi in crescita, diciamo, o li ha avuti, nel senso che magari ora sono diventati grandi, se e come si sono posti questo problema. Non è scontato, eh? Io penso che su questo terreno ci sia un prima e un dopo Giulia Cecchettin. Lì si è capito un po' di più che un problema c'è e ce lo dobbiamo porre. Che non significa ovviamente accusare tutti i maschi in quanto tali di essere sotto sotto dei potenziali assassini, ma significa che tutti o quasi sono cresciuti secondo un modello. Un modello che è assimilato anche dalle donne, anche dato per scontato, ed è un modello che può generare varie forme di violenza, non tutte facili da riconoscere. Come si può insegnare un modo diverso di essere maschio? Saremo adeguati noi, mamme e papà, cresciuti nella cultura del patriarcato, nella cultura della gelosia come difettuccio, come effetto collaterale dell'amore? Noi che ancora quando guardiamo la televisione vediamo pubblicità in cui la mamma serve a tavola con tutta la famiglia a cena, o spot che continuano a perpetuare l'idea che un uomo, un ragazzo è bello se è fisicato, se è forte, se è prestante e via così. Avete tutti capito che ci siamo ancora dentro fino al collo, no? In quella cultura lì. Allora, a partire dall'educazione dei figli maschi, mentre ovviamente parallelamente bisogna insegnare alle bambine a essere consapevoli sui temi del consenso, ad esempio, eccetera, ecco, l'attenzione sui maschi mi pare decisiva. Come si fa? Vi proporrei quasi di fare stasera una specie di gruppo di autoaiuto fra genitori di maschi. Vi va? Lo sono anch'io, Quindi, ripeto, la domanda vale anche per chi ci è già passato, anche se credo che questa sensibilità sia una cosa abbastanza recente. Quindi preferirei chiamasse chi ha figli piccoli o adolescenti adesso, per ovvie ragioni. Chiamate allo 02 33 001 001, oppure scrivete un messaggio WhatsApp, Telegram e SMS al 331 62 14 013, oppure ancora una mail a diretta@popolarenetwork.it. Partiamo subito con le telefonate, ce n'è già una in linea. Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, chi parla?
Sono Roberto, chiamo da Lussemburgo. Buongiorno. Allora, forse sono un pochino fuori posto, nel senso che non ho mai avuto figlio, ho 52 anni, però chiedo venia, sono stato molto vittima anch'io di una cultura patriarcale, pure da maschio. Quindi io quello che io proporrei, visto che lo Stato dice che ci vuole il permesso dei genitori per dare determinati corsi a degli adolescenti, eccetera, e che gli è stato giustamente risposto a questo Stato che è proprio il problema si trova già a casa, quindi non c'è bisogno di chiedere il permesso ai genitori, bisogna che lo Stato prenda in mano la situazione.
Sì, ma andiamo per favore, noi il tema era un altro, crescere figli maschi, e quindi vai a stringere per favore se non possiamo parlare di
vorrei
questo
un ruolo molto più attivo dello Stato piuttosto che riposarsi sul fatto di crescere figli maschi, primo, e secondo
altro che riposarsi, questo sì che è un compito improbo, ma comunque adesso io volevo parlare coi genitori, poi chiaramente
bene,
lo Stato
allora,
avrebbe
allora
il
ti risparmio il secondo punto, chiedo scusa
avrebbe... ciao, grazie di aver chiamato.
Ciao.
Comunque è chiaro che lo Stato dovrebbe fare la sua parte tramite la scuola, no? Che secondo me dovrebbe essere un luogo di parificazione, diciamo, delle possibilità, delle opportunità culturali anche su questo fronte per tutti e tutte, bambini e bambine. Pronto?
Pronto?
Buongiorno, chi parla?
Pronto, ciao, sono Manuela.
Ciao,
io
Manuela.
Sono una vecchia mamma perché i miei figli sono ultra trentenni.
Ok.
Però volevo dire questa cosa, è vero che 30 anni fa c'era molta meno consapevolezza su questi temi, però c'erano i comportamenti che loro vedevano in casa e quelli secondo me sono stati fondamentali per la loro formazione.
Sicuramente, l'esempio ovviamente è sempre la prima cosa.
Esatto, e la conferma di questa chiaramente lo vedi quando sono grandi, quando iniziano ad avere rapporti con le ragazze, con... E così, e questo mi è stato detto dalle loro fidanzate, cioè mi hanno ringraziato per come loro sono stati educati.
Ah.
E addirittura il più piccolo tempo fa mi diceva: sai che gli argomenti che abbiamo trattato, quello che ho visto in casa, così a volte mi rendeva difficile l'approccio con le ragazze perché avevo sempre paura di essere considerato in qualche modo prevaricatore, in qualche modo così, e mi ha detto sono contento, ma in qualche modo a volte mi ha un pochino influenzato nei rapporti.
In che senso? Poi, prevaricatore?
Perché lui mi raccontava che anche al primo approccio con una ragazza lui aveva paura di essere considerato magari come dire, non mi viene neanche.
Ah, ho capito, si poneva il problema al punto tale da temere forse anche eccessivamente. Ho capito,
di essere esatto in questo modo. Questo quando era più giovane, poi questa cosa gli è passata, però. Come dire che a volte addirittura forse e va bene così comunque perché è meglio così che diversamente sì la consapevolezza era tale a volte che stava molto molto attento a come si rivolgeva alle ragazze, ecco, in questo senso volevo esprimere
la tua esperienza.
Pensiero.
Grazie Emanuela. Esatto.
Grazie a voi.
Ciao. Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera, chi parla?
Sono Massimo da Milano.
Ciao Massimo.
Sono un abbonato di Radio Popolare e io credo che la risposta non possa essere che con l'esempio, ovviamente. Cioè io ho due figli grandi, un maschio e una femmina, ed è soltanto con l'esempio che loro hanno avuto in casa che questa cosa, questo maschilismo, questa cultura patriarcale in qualche modo può essere combattuta. Cioè soltanto se io e mia moglie facciamo le stesse attività, gli stessi tipi di lavoro, non diamo nulla per scontato e quindi mio figlio sostanzialmente, così come mia figlia, che è invece molto più arrabbiata, nel senso che lei subisce chiaramente gli effetti di questa cultura patriarcale ancora, perché la cultura italiana ne è impregnata. Certo. Invece mio figlio, come dire, dal suo canto non ha sfruttato sostanzialmente tutto ciò che questa cultura gli dava la possibilità di sfruttare come rendita di posizione sostanzialmente.
Chiaro, molto chiaro. Grazie Massimo.
A te.
Arrivederci, a te. Ciao, buona serata. Pronto?
Pronto?
Sì, chi parla?
Sono Tony, ciao.
Ciao Tony.
E a me mi ha dato molto spunto di parlare con mio figlio, io ho un figlio di 13 anni, negli anni mi ha aiutato tantissimo la radio, perché ascoltando, quando sente le parole, mi chiedeva dal patriarcato alla tanto anche poveri ma belli, perché dicono sempre delle parole che attirano l'attenzione di fare delle discussioni, di parlare di alcuni argomenti. Mi senti?
Sì, stavo pensando, mi fa piacere che la radio sia stata uno spunto per fare certi discorsi con tuo figlio.
Sì, no, veramente, veramente tanto, guarda. E invece il problema più grosso che ho avuto, perché mi ha preso di sorpresa, quando mio figlio era molto piccolo, è stato un 3-4 anni fa, aveva 9-10 anni, era ancora alle elementari, un giorno lo vedevo molto, per 2 o 3 giorni era molto in ansia, lo vedevo un po' strano. A un certo punto, niente, si mette a piangere, mi confessa cosa aveva, gli faceva tanto chi c'è, cos'hai, e piange, ma molto in ansia, e mi fa che a scuola avevano parlato dell'AIDS, evidentemente ne hanno parlato in una maniera troppo semplice, non hanno spiegato bene le cose.
E lui si è agitato.
Come?
No, sento la linea che va e viene.
Scusami, dicevo che a scuola avevano parlato dell'AIDS, no?
Ah sì, ho capito, non andiamo però fuori tema, Tony.
No, e lui si era preoccupato tanto perché aveva avuto la fidanzata, aveva dato il primo bacino e aveva paura che di questa cosa qua.
Vabbè, no, questo cosa. Comunque non siamo un po' fuori tema. Grazie Tony comunque di aver chiamato. E c'è un ascoltatore che si chiama Andrea, che dice: sono genitore di un 19enne che è cresciuto in una famiglia di sinistra e femminista. Ciò non lo ha tenuto al riparo da comportamenti profondamente sbagliati. Il grande tabù, fortunatamente, è la violenza fisica, ma la violenza psicologica e la prevaricazione sono concetti più sottili sui quali c'è poca coscienza, scrive Andrea. Le compagnie e la scuola non aiutano per niente. E poi mi segnala, insomma, che mi ha mandato questo messaggio per non telefonare perché suo figlio ascolta, evidentemente è lì in zona e mi sembra che dica una grande una grande verità, Andrea. E mentre Ross dice giustissimo che i figli assorbono i comportamenti dei genitori, proprio per questo l'autorizzazione dei genitori all'educazione sessuale alle superiori è una stronzata, la cultura patriarcale si impara soprattutto a casa. 02 33 001 001, parliamo con i genitori di figli maschi e di come, se vi siete posti il problema e come lo avete, diciamo, portato avanti, diciamo, nei tentativi di farvi fronte, di crescere dei figli al di fuori o comunque con una cultura alternativa a quella prevalente maschilista e patriarcale. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, chi parla?
Ciao, sono Valentina. Io forse sono fuori tema perché sono mamma di due figlie femmine. Però vorrei dire questa cosa che ho notato, che secondo me non è, è una cosa talmente interiorizzata che non dipende solo dalla famiglia, dall'educazione. Cioè, per esempio, io ho amiche, io ho due figlie, una di 11 e una di 7 anni, e ho amiche con figli maschi, e quasi senza accorgersene dicono frasi tipo: certo che se però le ragazzine si vestono in quel modo, non so come dire, è una cosa così interiorizzata.
Assolutamente.
Che anche persone libere, che io non definirei né bigotte né chiuse, né non brave persone.
Cioè, no, ma Valentina, cioè hai ragione, ci siamo dentro fino al collo, è inutile che ce la raccontiamo. In questa cultura qua, cioè, ci siamo dentro fino al collo, uomini, donne, colti, meno colti, cioè questa cosa qua c'è proprio stata data col latte della mamma, non so come dire.
Sì, anche secondo me, per cui è molto difficile pensare come uscirne, perché è una roba che è proprio quasi culturale.
Ma infatti mi domando anche, non so se tu sei d'accordo, c'è un po' più consapevolezza rispetto al passato, da pochi anni a questa parte secondo me, ma mi domando se abbiamo gli strumenti. È chiaro che dobbiamo fare di tutto per trovarli o comunque porci il problema, è già un passo in avanti, no?
Allora, io parlo del mio contesto. Per esempio, l'anno scorso la mia grande era in quinta elementare e hanno fatto educazione sessuale, quindi hanno introdotto temi come il consenso, come la reciprocità dei rapporti, per cui c'è uno sforzo in questo senso.
Certo, certo.
Però, secondo me, dallo sforzo al fare propri certi concetti, ce ne passa ancora un po'.
Vero. È vero. Poi in tante scuole si fa un grande lavoro alla faccia del ministro, diciamoci la verità, e proseguiranno magari in qualche modo trovando dei modi per farlo, almeno io me lo auguro, perché se passa questo divieto veramente siamo al delirio, è una cosa pericolosissima. In ogni caso io mi auguro che ci siano persone ragionevoli.
Sì, anche perché è stato molto utile, al di là di questa questione, è stato molto utile perché
certo,
i ragazzini hanno potuto fare delle domande in anonimato, le psicologhe hanno risposto e quindi probabilmente hanno posto anche delle domande che a casa non avrebbero fatto, oppure sapendo noi genitori che a scuola avevano fatto questa cosa, è stato comunque uno spunto per intavolare un certo tipo di discorsi a casa, no?
Certo, perché certo, utile. Valentina, adesso non divaghiamo troppo perché dobbiamo parlare con i genitori dei maschi.
Va bene, grazie.
Ciao, comunque ciao. Grazie di aver chiamato e della tua testimonianza da mamma di figlie femmine piuttosto piccolette ancora. Pronto? Pronto?
Pronto.
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Paolo.
Ciao Paolo.
Ok, sono io.
Sei tu.
56 anni, papà di tre figli maschi,
okay.
24, 20, 18.
Sì.
Vabbè, come ha detto da tutti, secondo me l'unica cosa che può funzionare, io credo che i miei tre figli, per quanto li conosco, abbiano rispetto della donna in quanto essere pari all'uomo. Quello che funziona è, come hanno detto tutti, l'esempio che danno i genitori. Questo loro se lo portano dietro perché lo vivono come parità. Quindi il problema oggi, io più grosso penso che sia proprio dei genitori che a loro volta hanno subito, i genitori di oggi della mia età, che a loro volta hanno subito un insegnamento un po' troppo patriarcale. Dopodiché, per la mia esperienza,
è ancora un po' la cultura dominante, però, Paolo, diciamoci la verità.
Assolutamente sì, perché ce la portiamo dietro.
Anche un po' nostra, mia e tua, per dire. Cioè, nel senso.
La generazione se la porta dietro dai nostri genitori. Però io una cosa ho imparato dai miei genitori. Mio papà andava a lavorare, mia mamma andava a lavorare, poi sono nati i figli, mia mamma stava a casa e sulla pubblicità che dicevi tu prima, fanno la pubblicità dove tutta la famiglia a casa e la mamma serve i piatti. Non è il problema quello, cioè sì è il problema, ma è il rispetto del lavoro della mamma. Anche a casa mia funzionava così, no? Noi ci sedevamo a tavola, poi ci si alza, si dà una mano, il papà si sedeva a tavola, ma aveva rispetto del lavoro della mamma nel servire i piatti. Ecco.
Vabbè, comunque.
Potrebbe essere anche il contrario, no? Il problema sarebbe anche se il papà, la mamma si siede a tavola e il papà serve tutti.
Guarda, credo che non c'è pericolo mediamente nelle famiglie italiane, soprattutto non c'era una volta,
certo,
ai tempi diciamo
certo,
che eravamo piccoli noi.
Questo per dirti che è proprio un problema culturale ed è su questo, sulla parità che c'è fra uomo e donna. Da un punto di vista sessuale, ahimè, bisogna sì fare tanta...
Vabbè, sì, l'educazione però quello è un altro argomento che figurati c'entra e come, perché la scuola dovrebbe fare la sua parte e lo Stato dovrebbe incaricarsi di questo. Però qui siamo fra genitori e quindi parliamo a livello di genitori. Grazie Paolo per aver chiamato. 0233 001 001. Sono madre di un 19enne, scrive Patrizia. Ho cercato di non crescerlo maschio, tra virgolette, dicendogli per esempio anche che un fidanzato o una fidanzata sarebbe stato lo stesso. Lui ora mi dice che le ragazze preferiscono i tipi mascolini e maschilisti. Non so dire chi sia, ma io temo anche l'effetto, dice, di qualche sberla data da me in passato. Non so che cosa c'entra questo, ma comunque magari poi Patrizia puoi specificare in un altro messaggio. Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, sei tu, come ti chiami?
Ciao, Stefano. Sì, un po' che ero in linea, però vabbè. No, io sono in piena lotta, nel senso che io cerco di dargli...
Figlio di che anni?
Il figlio ha 15 anni, okay. Quindi praticamente è una lotta continua. È una lotta continua contro gli input, come qualcuno ha già detto, che vengono dall'esterno.
Sì.
Io sono nato in una famiglia molto patriarcale e quindi devo combattere, tra virgolette, anche con mio papà, che ha una visione del mondo con la sua maniera.
E anche un po' con te quello... stesso, sotto sotto? Cioè ti fa un po' fatica sto o ti viene...
Allora,
naturale,
no,
questo
io ho
lavoro.
Ho cercato in tutti i modi di fare esattamente il contrario di quello che ha fatto mio papà con me.
Ok.
In modo tale da
fammi un esempio.
E io sono, allora, devo dire la verità, io sono quello che sono nato in una famiglia dove praticamente c'era il nonno a tavola e finché non si alzava lui nessuno si poteva alzare da tavola, il nonno, non il papà.
Okay.
Quindi diciamo che la famiglia patriarcale, ma proprio ancora più patriarcale di quello che uno potrebbe pensare. Quindi le donne dovevano stare zitte, dovevano stare soltanto i fornelli, dovevano lavare i piatti e fare le cose di casa. Io ho fatto il contrario. ho cercato sempre di aiutare mia moglie se in cucina, ma giustamente dividere i compiti, cucinare io, fare le cose io e stimolare mio figlio a fare altrettanto. Solo che però il discorso è la stessa scuola, gli stessi adesso io non voglio dire cose che magari conosco poco perché io sono ascolto generi musicali diversi, ma adesso c'è sta moda della trap con soldi e un approccio alla vita secondo me è anche un po' sbagliato. E quindi tutto questo, questo lavaggio del cervello che viene fatto a scuola, nel senso tra compagni di classe, non sto parlando di professori o cose di questo genere, poi va a cozzare con quello che cerco di insegnare a mio figlio, nonostante gli dico guarda che ci sono alcune cose che sono sbagliate, no, non puoi dire così, non puoi far così, perché non è giusto.
Eh sì, certe volte ci si ritrova a scontrarsi con il fatto che magari seguono più gli amici, seguono più quello che gli sembra così attrattivo da parte del gruppo, diciamo dei pari, come si dice tecnicamente, piuttosto che quello che gli viene detto dai genitori. Questo è poco ma sicuro. Ti ringrazio Stefano, grazie per aver chiamato. 02 33 001 001. Ecco qua chi c'è in diretta. Pronto?
Pronto, io?
Sì, sei tu, come ti chiami?
Ciao, se, non lo dico, ma poi vabbè, un altro Paolo.
Ma dimmi almeno se hai un figlio maschio di che età?
Ho un figlio maschio di 22 anni. Ok, ma dunque faccio due brevi considerazioni, che so che tra poco va il GR, per cui devo essere sintetico.
Abbiamo un minuto.
Allora, oddio, due considerazioni veloci. La prima è che io, nonostante ci ho provato dai 15 anni a adesso a parlare di sessualità, fosse solo hai una fidanzata, un fidanzato, com'è la tua vita emotiva, sentimentale, devo dire che nonostante io abbia un rapporto ottimo con mio figlio, la risposta più vaga è tutto bene, se c'è qualcosa te lo dico. E per cui io sono passato, l'unica risposta è se c'è qualcosa te lo dico, ma guarda che provavo a parlare sì, so tutto, per cui comunicazione da questo punto di vista zero, perché i ragazzi hanno molto più differentemente della nostra generazione, molta più imbarazzo a parlare di sesso, del loro sesso, della sessualità. Già era difficile, però ai nostri tempi forse era più facile.
Dici,
Sì. La seconda cosa...
In 40 secondi, anzi meno 30?
Allora, in 30 secondi ti dico che è vero che i figli assorbono l'energia che c'è in casa. Nelle discussioni che però io in 20 anni ho avuto con mia moglie, diciamo quando diventano un attimo animate, quella che offende, quella che umilia, è sempre stata lei, per cui in realtà se uno chiedesse a mio figlio ma come hai vissuto le discussioni in casa, e lui ti direbbe mio padre dovrebbe aver avuto un po' più di palle.
Oh, mamma mia, speriamo che non lo dica mai. Grazie, ti devo salutare perché abbiamo 5 secondi, 4, 3, 2, 1, giornale radio, ci ritroviamo subito dopo. minuti, Lorenza Ghidini al microfono, detto tra noi, conversazioni oggi a partire dai due femminicidi che ci sono stati questa settimana a Milano, Luciana Ronchi e Pamela Genini. Parliamo di come sia complesso il compito, ma urgente, di crescere dei figli maschi con una cultura diversa dalla mascolinità tradizionale che è alla base del patriarcato. E quindi ho proposto di telefonare a chi di voi, madri e padri, hanno figli maschi e si sono posti in qualche modo questo problema, anche se si sono sentiti adeguati, perché in fondo siamo tutti cresciuti secondo un modello assimilato anche dalle donne. E allora 02 33 001 001 per telefonare, oppure potete mandare i messaggi WhatsApp, Telegram e SMS al 331 6214 013, l'email a diretta @popolarenetwork.it. Proseguiamo con le telefonate. Pronto?
Pronto? Sono io questa volta?
Sì, sei tu, come ti chiami?
Ciao, io sono Manuela. Ciao, Manuela. Mamma di un maschio. ho 62 io, 24 lui, mi spiace, non sono mamma di uno piccolino, però questo problema me lo sono posto tantissimo fin da subito. E per quanto riguarda la sua educazione ho sempre evitato accuratamente di influenzare qualunque scelta fin nei colori dei vestiti, perché sì, se lui mi chiedeva una maglietta rosa, io la maglietta rosa gliela mettevo, incontrando comunque anche un po' di scherno da parte delle mamme dall'asilo.
Immagino.
Ecco, però ho chiamato per dire che addirittura, oltre, nel senso, io mi sono sentita adeguata nella sua educazione, abbiamo dato un ottimo, credo, esempio in famiglia. È un ragazzo equilibrato, rispettoso, sono felicissima di tutto. Quello che mi spiace è non vedere questa cosa tanto diffusa anche nelle nuove generazioni. E arrivo al dunque: la sua attuale ragazza, ormai sono insieme da un po' di anni, pensava all'inizio che fosse gay. Mi rifaccio al film, a una battuta del film In e Out, si veste bene, educato, non dice parolacce, è gay.
Ah,
quindi
okay.
Il fatto di aver allevato un ragazzo che in qualche modo comunque sia educato, rispettoso,
gentile, tutto, la gentilezza, come
la gentilezza,
ecco, immagino,
molto spesso è stato scambiato per queste cose. E a me spiace, fortunatamente, ma non lo dico perché, anzi addirittura lui a volte scherzando mi diceva: mamma, a volte penso che tu vorresti veramente che fossi gay, perché quando gli parlavo, come accennato qualche genitore prima, dicevo: guarda, la persona con cui andrai a vivere, non dicevo la ragazza, cioè proprio lasciavo libertà massima di campo, e quindi lui diceva: questa apertura io non la ritrovo nelle conversazioni che faccio fuori. Quindi gli suonava quasi esagerata anche a lui. Adesso fortunatamente è grande, ha un senso dell'ironia molto sviluppato, riusciamo a parlarne, a riderne. Però ho scoperto adesso che a scuola e appunto anche nelle compagnie a volte è stato appunto preso in giro per questa estrema gentilezza e rispettosità. E a me spiace. Perché se chiedi la soluzione, allora, a parte l'esempio, questo non ci piove, però vorrei che questo si riflettesse un po', non dico nella società in genere, ma per esempio anche a scuola. Cioè, se una maestra vede un bambino preso in giro perché quel giorno ha scelto la maglietta rosa anziché viola, anziché rossa, prendi la palla al balzo, racconta.
Certo.
Sfrutta queste occasioni, quindi è un po' un invito anche, come si dice, per crescere un bambino ci vuole un villaggio, ecco, io vorrei che il villaggio in effetti stesse tutto questo buon esempio.
Grazie Emanuela.
Mi piace per le sue difficoltà, ma sono felice del risultato, ecco, tutto qui.
Grazie Emanuela, ciao ciao, buona serata.
Ciao.
Allora, messaggio interessante da Daniele. Io sono stato educato al rispetto delle donne, che è molto radicato in me. Se devo trovare qualcosa che non va in questo, a posteriori, è forse che l'insegnamento ha riguardato più il cosa fare o non fare nei confronti dell'altro sesso che come essere maschio nel nuovo contesto. Sentendo anche la vostra trasmissione, mi sembra che il problema non affrontato sia questo. E in effetti, secondo me, Daniele c'entra un punto: come essere maschio nel nuovo contesto, cioè come essere maschio con modalità alternative a quelle di questa mascolinità tradizionale, io dico così, potrei dire patriarcale, in cui tutti siamo abbastanza cresciuti, no? E in cui ci siamo ritrovati. Francesca dice: ciao direttrice, non sono madre ma compagna di un genitore di un 19enne. Temo che chiedere ai ragazzi di scardinare un modello che gli passiamo costantemente non basterà mai. Forse per prima cosa partirei da un'educazione sentimentale di noi adulti. Ad esempio, l'ascoltatore che dice che lui aiuta la moglie in cucina sta comunque veicolando patriarcato. 02 33 001 001 ed ecco qua un altro ascoltatore o ascoltatrice in diretta. Chi parla?
Sono io?
Certo, come ti chiami?
Sì, ciao, sono Claudio.
Ciao Claudio.
Senti, allora, io vabbè, avrei un sacco di cose da dire. Io ho due figli, un maschio più grande, 17 anni, e una più piccola che ne fa adesso 12, è una femmina. E io, nella mia esperienza, penso che quello che possiamo fare noi come genitori siamo l'esempio, in primis l'esempio, cioè noi possiamo solo mostrare quello che vorremmo, non possiamo raccontarglielo, possiamo solo farglielo vedere. Quindi secondo me è questo, il che vuol dire che noi dobbiamo avere un'idea molto precisa di noi adulti, degli adulti che continuiamo a sviluppare, perché non è che noi ci fermiamo come adulti, cioè prima di avere figli siamo degli adulti che poi diventano genitori, sono altri adulti che continuano a crescere, sono ancora altri adulti, quindi dobbiamo continuamente mettere in discussione noi stessi come adulti e in questo verificare che cosa stiamo mostrando verso l'esterno, nella relazione anche poi di coppia evidentemente, quindi è di una complessità pazzesca, però io penso che questa cosa si possa fare. E secondo, secondo me il tema del giudizio e di come io mi sento, cioè dai maschi ci si attende sempre che debbano reagire in certe circostanze per arrivare a un punto, per far vedere che sono più forti, che risolvono le situazioni, e invece no, io posso sentirmi inadeguato e magari lo dico, l'unica cosa che posso fare per mostrare che io sono in difficoltà, posso dire che sono in difficoltà, che non mi sento
molto giusto,
agio, che...
lo trovo molto giusto Claudio, è un messaggio importantissimo.
E aggiungo, forse noi maschi non abbiamo le parole, io ho difficoltà a parlare con mio figlio di sessualità, perché io stesso per primo non ne parlavo in famiglia, quindi per me questo è un gran rincrescimento e ci provo, non è facile, però
parlare di rispetto, di consenso, di cose insomma
assolutamente sì, però ci possiamo provare,
che sono a monte, che poi sono fare. Importantissime proprio perché stanno a monte poi del come posso dire, delle dinamiche di un rapporto sessuale anche.
Assolutamente sì, quindi mi sentivo di condividervi questo.
Grazie.
Penso che mio figlio comunque in questo stia continuando a elaborare e farà la sua strada, quindi secondo me continuamente non smettiamo mai di mostrare, anche che siamo in difficoltà di dirlo, che non ci sentiamo giusti, che ci sentiamo inadeguati come maschi, parlo soprattutto perché le donne magari ce la fanno benissimo spesso e volentieri, ma e noi invece no. E quindi dobbiamo provarci sempre di più in una continua dinamica, non finiremo mai di questo lavoro, quindi si va avanti.
Va bene, grazie. Claudio, grazie di aver chiamato, ciao, buona serata.
Anche a te.
C'è un messaggio di Betta che dice: allargherei però il discorso dell'educazione anche alle femmine, dobbiamo essere più sicure di noi, determinate a riconoscere gli amori sbagliati per evitarli. Sì, ok, riconoscere gli amori sbagliati per evitarli ci sta. Dopodiché volevamo buttare la palla nel campo di chi in qualche modo agisce un tipo di amore sbagliato, piuttosto che nel campo di chi lo subisce e deve imparare a difendersene. Cioè, capite? Il cannocchiale rovesciato, no? Secondo me, se c'è un amore sbagliato perché c'è un meccanismo di possesso, di sopraffazione, di controllo, di violenza di qualsiasi tipo, anche psicologica, economica, eccetera, è lì che bisogna lavorare, naturalmente, parallelamente, anche le figlie femmine, no? Vanno... come posso dire, cresciute nella consapevolezza e anche nella capacità di riconoscere certi segnali anche in un qualunque rapporto con un ragazzo che non sembra apparentemente costituire un problema. Purtroppo sono discorsi che vanno fatti molto chiaramente, perché poi sembra sempre che uno, a un certo momento un ragazzo per bene si è trasformato in un mostro, l'ha preso un raptus e non si capisce come mai ha fatto quello che ha fatto. E questa cosa è successa, va bene, non erano ragazzi, erano uomini più che adulti. Due volte, qui solo a pochi chilometri da dove vi parliamo, a Milano questa settimana. 0233 001 001, e ecco qua un'altra telefonata in diretta. Pronto?
Pronto, sono io.
Buonasera, chi parla?
Buonasera, sono Matteo.
Ciao Matteo.
Allora, io spero di non essere, nel senso, io non sono ancora genitore, però lavoro da una decina d'anni con gruppi di adolescenti.
Ok.
Dai 14 ai 18, e quindi mi sono chiesto più volte cosa è giusto fare con loro e cosa farei con un possibile figlio mio, maschio soprattutto.
Certo.
E questo allenamento, a parte che è molto, è molto faticoso, però è utile, è importante secondo me. E quello che ho visto io e vedo soprattutto in questi ultimi tempi è il fatto che gli adolescenti maschi, i ragazzi che incontro io, sono totalmente incapaci di capire come si esprime l'affetto. Ma questa cosa è veramente... e parliamo delle basi, cioè nel senso parliamo proprio del capire e decifrare il voler bene a qualcuno, che sia qui ovviamente parliamo di relazioni, quindi della persona che ami, che sì, sia maschio o sì, maschio, che sia sì, ovviamente certo, questo lo diciamo, però anche legato alla sfera amicale, quindi anche con gli amici,
non, cioè una difficoltà a entrare in contatto con i propri sentimenti, a riconoscerli, sì, a dargli dei nomi, a
esatto,
estrinsecarli, non so come, adesso non voglio fare la psicologa dei noantri che non sono,
no,
però certo, mi sembra
di... io. Sì, io quello che vedo tantissimo col mio lavoro, e poi io cerco di far breccia in questa cosa, io poi ho un modo di fare molto, come si può dire, sono molto estroverso, cerco di tirarlo in mezzo, sono anche molto, molto fisico con loro, e quindi poi cerco di sbloccare un qualcosa, di vedere poi che forma prende il loro anche relazionarsi con me.
Senti Matteo, però ti chiedo una cosa, secondo te c'è una fatica, un'ansia, una difficoltà in questi ragazzi nel sentirsi chiamati ad andare incontro a certe aspettative della società su che cos'è un maschio che va bene, un maschio che ne so, che si fa valere, che piace alle ragazze, che funziona secondo uno stereotipo,
di standard,
cioè, ecco,
sì, assolutamente,
nel sentirsi all'altezza di uno standard per appunto avere una ragazza, eccetera eccetera.
Assolutamente, ed è fortissimo questa cosa, io la vedo fortissima nelle varie scelte che vengono anche fatte, cioè io, ed è questo un discorso tra l'altro su cui cioè, cerco di leggere tanto, cerco di tenermi informato molto, cioè la deriva anche che sta prendendo, cioè nella scelta anche degli sport che fanno gli utenti che frequentano il centro dove lavoro, io noto fortissimo, che è diffusissima, sempre di più negli ultimi tempi, la volontà, cioè il fatto che loro scelgano degli sport sempre più fisici, quindi sempre più di lotta, sempre più, e questa cosa è diffusissima ed è una cosa che ovvio che su un piano diciamo se le cose andassero bene e funzionassero e quello sport venisse fatto in maniera normale, soft, giusta, non ci sarebbero problemi, voglio dire, la boxe è uno sport incredibilmente nobile che ti insegna davvero a stare nel mondo, ci sono mille libri, mille ricerche sociologiche, etnografiche che parlano di questa cosa, però io calato nella realtà loro vedo che questa cosa si traduce in un desiderio di riconoscere, di fortificare, scusami,
sì,
questa parte virile, questa parte di macho anche.
Capito, chiarissimo, forza, chiarissimo. È un ottimo esempio, anche perché insomma, immagino che questa cosa risuoni a tanti genitori di maschi che sono all'ascolto. Grazie Matteo, alla prossima.
Grazie a voi, buon
ciao,
lavoro.
Ciao. Irene dice, ho un bimbo di 4 anni, molto interessante il tema, finalmente, poi dice ci vorrebbe un podcast. Io mi sono sempre posta il problema, e poi dice, ci suggerisce questa Francesca Cavallo, autrice di libri per bambini, molto sensibile al tema e che dà molti spunti su cui riflettere e agire. Quindi se c'è qualcuno di voi, finora non hanno chiamato, che è genitore di un bambino maschio, ancora in età appunto infantile, questo suggerimento da parte di Irene. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi parla?
Ciao, sono Luigina.
Ciao Luigina.
Mi senti? Perché sì, io ti sento... ok.
Sì, un po' metallica la voce, ma io ti sento, dimmi tutto.
Ok, sono in macchina, sto tornando dal lavoro, quindi... allora, io ho 63 anni, un figlio di 34 anni, che adesso è papà di due maschietti.
Mm-hmm.
questo, io devo dire che sono davvero molto orgogliosa di mio marito, di mio figlio. Lui ha vissuto una situazione in famiglia, con l'esempio, con la vita che abbiamo condiviso io e mio marito, forse un po' particolare. Fra i due, io e mio marito, chi era impegnato al di fuori della famiglia era la sottoscritta, era impegnata in politica, ho fatto l'assessore e via dicendo, e questa cosa è sempre stata molto sostenuta da mio marito, accompagnata, condivisa, e come dire anche come dire spinta da lui, perché vedeva come dire un modo di essere utili per altri e via dicendo. Il mio marito ha fatto un po' da mamma, da mammo a mio figlio.
Vedi che però non si dice che ha fatto da papà, perché il papà avrebbe fatto altre cose secondo lo stereotipo. Tutti i papà che si occupano a tempo, diciamo, se non pieno, allora, comunque molto ampio, dei loro bambini o dei loro figli, spesso vengono definiti dei mammi.
Allora,
hai capito quanto adesso non ti sto rimpiangendo? Lo so,
ironico,
però.
E stavo per continuare dicendo appunto che veniva guardato dall'esterno in modo, come dire, quasi sarcastico, come se lui fosse obbligato oppure soggiogato dalla moglie che al di fuori era impegnata e via dicendo. Questa cosa non ci ha mai fatto un baffo, nel senso che sapevamo benissimo che nei confronti di nostro figlio stavamo comunque svolgendo il nostro ruolo di genitori.
Va bene, grazie Luigina. 0233 001 001, dice Riccardo, la vera piaga è educare al controllo degli impulsi e al rispetto reciproco. Questo precede e accompagna ogni tema legato all'affettività e al lavoro, e scusate, all'amore. Così come è importante insegnare a litigare imparando a legittimare e comprendere il punto di vista diverso e avverso. 0233 001 001 con i genitori di figli maschi. Pronto? Pronto?
Pronto?
Buongiorno,
pronto,
buonasera.
Sono
anzi.
Viviana.
Ciao Viviana.
Ok, ciao, sono io. Allora, due cose. Una banale, rispetto a quello che dicevi, ci siamo dentro fino al collo. Io sono la nonna di 4 nipoti maschi, il più grande 10 anni, la più piccola è la quinta, 3 anni. Quando è arrivata la piccola è stata vestita tutta di rosa completamente, cioè banalmente le bambole sono arrivate a gogo.
E invece agli altri nipoti cosa veniva regalato?
Io ho regalato un bambolo al più piccolo di mia figlia 1, che quando ha avuto 2 anni vedevo che era molto interessato alla cuginetta piccola, aveva degli atteggiamenti protettivi, un po' posso dire materni, e sì, allora gli ho regalato un bambolo perché potesse esprimere questo suo desiderio di accudimento. E l'ha gradito, è stato usato anche dai fratelli, bene, cioè diciamo la generazione è quella moderna, divisione dei compiti, papà, mamme, va benissimo, però banalmente la cultura è quella lì. Invece un discorso un po' più serio, che non riguarda decisamente la sfera di genere o sessuale, il fatto è che questi maschi vogliono vincere, primeggiare, schiacciare l'avversario, cioè è proprio un istinto forte che loro hanno, e la difficoltà a gestire i no, le sconfitte. Cioè,
ecco, sì, certo.
Fanno fatichissima.
Nel caso dei rapporti con le donne, ovviamente la difficoltà a gestire
per il momento
il rifiuto.
No,
per carità,
genere.
Non voglio fare l'esempio
perché
vostro.
Sono ancora piccoli, per degli anni qualcuno dice di avere fidanzate, così, ma è proprio una cosa ai primordi.
Va bene.
Però in generale fanno fatica a sentirsi dire dei no e a mandarli giù, e secondo me invece quello maschi e femmine è una cosa da imparare.
Va bene, grazie Viviana per aver chiamato. Sono le 18:55 minuti, ormai abbiamo pochissimo spazio, ma per chi non è riuscito a telefonare, ci ritroviamo qui domani alle 9:30 a parlare dello stesso argomento a Detto Fra Noi. Umberto dice che con questa parola il mammo gli abbiamo sbloccato un ricordo. Vabbè, insomma, quanti di voi l'avranno sentita quando magari appunto c'erano i papà che andavano a prendere i bambini a scuola in mezzo a un nugolo di mamme o di babysitter femmine. Vediamo se abbiamo ancora tempo, sì, direi di sì, per una telefonata, però abbastanza rapida. Pronto, sei tu?
Pronto,
e sei l'ultimo o sei tu? Come ti chiami?
Alessandro, ciao, io sono un papà che sta molto in casa perché per questioni di equilibrio mia moglie, la mia compagna è sempre in giro, io tengo mia figlia femmina. Io seguo molto attentamente il discorso, ovviamente ho anche paura del futuro, non so, per tanti motivi, ma anche ovviamente per la questione di genere. Sinceramente penso che sia importante, almeno per chi è papà di una bimba, di essere una figura di riferimento forte, quindi che la faccia sentire importante, non più importante degli altri, ma importante in quanto bimba, in quanto donna. Grazie mille.
Ok, grazie Alessandro. Allora ti saluto qui, grazie per aver chiamato, a te e a tutti le persone che hanno partecipato questa sera. Tra pochissimo c'è Esteri, Detto Tra Noi, come dicevo prima, ritorna domani alle 9:30. È stata una settimana in cui, spesso in questo orario, proprio all'orizzonte, vi abbiamo raccontato le camminate, le fiaccolate, per ricordare Luciana Ronchi e prima di lei Pamela Genini. Anche stamattina ne abbiamo parlato al microfono aperto, a tutto scorre, anche di come si potrebbe intervenire, quali sono gli strumenti. Però ecco, secondo me era interessante toccare un po' un tema culturale e io credo molto, molto urgente da mettere al centro, e cioè l'educazione dei bambini maschi, dei figli maschi. Comunque, andiamo avanti domani. Intanto per questa sera un saluto a tutti e a tutte da Lorenza Ghidini.